arrivare a segna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E come la sigla della rassegna stampa ci ricorda, anche il 2024 inizia con qualche difficoltà tecnica, siamo riusciti però alla fine a partire, e i giornali di oggi sono ovviamente occupati principalmente dalle notizie che arrivano dall'Iran, dalla strage avvenuta ieri nei pressi del cimitero in cui è seppellito Soleimani. È il titolo ad esempio con cui apre Repubblica, che ci dice: la strage dei Pasdaran, rischio escalation in Medio Oriente, Iran, esplodono bombe tra la folla sulla tomba del generale Soleimani, 100 morti, Teheran è terrorismo, dopo dura la reazione di Raisi e Khomeini, gli attentatori saranno schiacciati, Washington non è opera nostra, è l'ISIS, Nasrallah, Israele pagherà per il blitz a Beirut, ci vendicheremo. E insomma, a parte il titolo di che Repubblica utilizza, che è la strage dei Pasdaran, facendo sottointendere che i morti siano tutti affiliati al regime, nonostante l'uso indiscriminato evidentemente delle armi, dell'esplosivo che è stato effettuato ieri, sicuramente la conseguenzialità almeno temporale con quanto avvenuto a Beirut pochi giorni fa, con un attentato invece in quel caso rivendicato esplicitamente da Israele, non può che allarmare tantissimo rispetto alla possibilità che la strage in corso a Gaza e la violenta repressione in corso a Cisgiordania trovi degli sbocchi anche nel resto dei paesi dell'area. Sembrerebbe a questo punto che sia lo scopo ultimo di Israele, il governo di Israele, quello di trascinare il mondo in una guerra sempre più sanguinosa e dagli esiti completamente imprevedibili. Sulla prima pagina di Repubblica poi ci sono anche notizie che riguardano il governo, la politica interna, una l'inchiesta su Verdini, inchiesta Verdini, quegli appalti in 10 regioni con offerte pilotate, nella categoria giustizia avrete visto che Verdini è coinvolto in un'inchiesta in cui sembrerebbe che grazie alla nomina di Salvini al ministro dei trasporti e quindi della Lega in qualche maniera dentro il MIT, Verdini sia riuscito a pilotare alcuni appalti e a garantire a aziende amiche la possibilità di lauti compensi. Repubblica ci torna sopra parlando del fiume della corruzione. C'è anche un'altra notizia che riguarda il governo, che sicuramente avrete già sentito in questi giorni, è quella del Capodanno, che ha coinvolto alcuni esponenti della maggioranza. Caso Pozzolo, spunta un'ipotesi, non sarebbe stato il solo a sparare, ci dice anche Repubblica, con un retroscena affidato alla firma di Tommaso Chiriaco, che Meloni avrebbe deciso la cacciata del partito di Pozzolo. Insomma, una vicenda abbastanza intricata. Oggi i giornali ci tornano sopra perché ci iniziano a essere anche le prime dichiarazioni davanti agli inquirenti. Andremo a vedere meglio di cosa si tratta. Insomma, una vicenda anche da per alcuni versi inquietante, in cui una festa in cui erano presenti diversi esponenti politici della maggioranza, compreso il sottosegretario Del Mastro, è finita con una sparatoria. L'arma che ha sparato è quella di Pozzolo, che è parlamentare dei Fratelli d'Italia del Piemonte, di Biella, e adesso si sta cercando di capire cosa è successo effettivamente. Il Corriere della Sera anche apre con la strage in Iran, alta tensione, oltre 90 morti in due esplosioni, Teheran è terrorismo, e il Libano, Nasrallah accusa Israele. Come vedete anche il numero dei morti è ancora impreciso, proprio perché la proporzione di quanto è successo è enorme, in quanto tale è in corso d'aggiornamento anche nel momento in cui ieri sera le redazioni dei giornali stavano chiudendo. Comunque il Corriere della Sera ci dice: gli attentati vicino alla tomba di Soleimani e il rischio escalation, il Mossad e la Boraid a Beirut, colpiremo ancora ISIS, oppositori o trame, quelle bombe senza firma. Questo è insomma il commento del Corriere della Sera in prima pagina, in qualche maniera ricalca le dichiarazioni che Repubblica attribuiva agli Stati Uniti, che cercano di allontanare la responsabilità della strage da un coinvolgimento diretto dei servizi segreti israeliani e occidentali. E allo stesso modo Corriere della Sera ci dice: così cresce il pericolo di un conflitto allargato, che è ovviamente un pericolo sotto gli occhi di tutti in queste ore. Poi anche per il Corriere della Sera c'è spazio in prima pagina per le notizie politiche interne e in particolare per l'affare Pozzolo, sospensione vicina, il ferito, basta menzogne. Il deputato di Fratelli d'Italia: io non ho sparato. Meloni, oggi le risposte. E qui c'è il gioco di dichiarazioni incrociate tra Pozzolo e il ferito, perché Pozzolo dice appunto che addirittura il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre la persona ferita raccoglieva l'arma da per terra, ma in realtà c'è un'intervista oggi, quella della sera, ospite in prima pagina, della persona chiamata in causa che dice: mai vista quella pistola, tantomeno l'ho toccata. Insomma, adesso è il gioco anche dello scaricabarile reciproco, di provare a infamarsi l'uno con l'altro pur di salvare la pellaccia o comunque almeno un parte della reputazione politica, per quanto sia possibile farlo dopo una vicenda di questo tipo. Questo direi che è tutto per la prima pagina della sera, che ci segnala anche che è tornata Chiara Ferragni sui social, mentre sulla Stampa la notizia dell'attentato in Iran è accompagnata da una foto notizia, da una foto che descrive l'orrore avvenuto ieri attraverso le lacrime di alcuni dei superstiti, degli scampati alla strage. Iran, paura escalation, strage sulla tomba di Soleimani, Nasrallah: se Israele attacca il Libano se ne pentirà. Nasrallah è leader di Hezbollah, che ieri sera ha rilasciato una conferenza stampa che era già annunciata nei giorni precedenti dopo l'attentato a Beirut da parte nei servizi segreti israeliani, e che ovviamente ha assunto un significato ulteriore alla luce delle notizie che arrivavano da Teheran. La Stampa tra l'altro ospita un editoriale, un commento di Domenico Chirico: la guerra ibrida di Gerusalemme, come vogliamo definirli questi atti, esecuzioni extragiudiziarie o sentenze senza una procedura che esamini le imputazioni. Devo dire che è un pezzo che sicuramente ci andremo a leggere più avanti, perché collega direttamente quello che è avvenuto a Beirut e forse anche quello che è avvenuto in Iran alle responsabilità del governo israeliano, che per quanto dobbiamo essere cauti nell'attribuire, c'è sicuramente almeno una consecutio temporale piuttosto sospetta in quello che è successo. E Domenico Chirico ci ricorda che quella degli omicidi mirati, in questo caso riferimento a quanto avvenuto a Beirut, è una pratica piuttosto consolidata nell'azione del servizio segreto israeliano nella storia dello Stato di Israele, che dagli anni 70 almeno, ma anche prima, ha utilizzato questa tecnica completamente illegale, per quanto possa valere la parola illegale rispetto a pratiche così barbare, però anche estranea alle norme del diritto internazionale. Ancora sulla Stampa, anche qua c'è ancora lo strascico del Capodanno, del veglione di Capodanno di Pozzolo e Dalmastro. I testimoni accusano Pozzolo: dopo lo sparo disse sono rovinato, veglione di Capodanno, dopo lo sparo Emanuele Pozzolo era sotto shock, a chi era vicino a lui ha detto sono rovinato. A raccontare quegli istanti di paura è un altro testimone presente al veglione di Capodanno e chiede di restare anonimi. I figli più piccoli della famiglia presenti alla festa stavano ormai crollando dal sonno. Come vedete, insomma, oggi è il giorno un po' delle dichiarazioni dei testimoni e delle persone coinvolte sul giornale rispetto a questo caso, e il tentativo di insabbiare tutto e ridurre tutto al silenzio che nelle scorse 48 ore era stato portato avanti sembra effettivamente scricchiolare di fronte all'assurdità della vicenda. C'è anche sulla Stampa ancora un approfondimento sull'inchiesta Verdini, chiamiamola così: Simonini, ex di ANAS e Bonsignore, nuovi indagati nel Verdini Gate, l'inchiesta sui favori per le opere pubbliche. Come dicevamo, l'inchiesta che vede imputato l'esponente della maggioranza Verdini, che avrebbe garantito aziende amiche lauti commesse da parte del Ministero dei Trasporti. C'è ancora sulla prima pagina della Stampa un occhiello sull'economia, concorrenza, Meloni difende i balneari, Tremonti, Bolkestein superata dalla storia, ricatto inaccettabile delle piccole lobby. Questa è una vicenda in realtà che c'era anche sul Corriere della Sera, di cui non avevo dato conto. È l'ennesima puntata della sequela infinita sui balneari. Come sapete, l'Unione Europea con i suoi regolamenti sulla concorrenza imporrebbe di rimettere a bando, comunque di rivedere, le concessioni per gli operatori del turismo balneare, fondamentalmente perché ha le concessioni per gli stabilimenti, però è una lobby che riesce invece a orientare parte della politica nazionale in maniera piuttosto pervicace, e tant'è che sono ormai mesi che discutiamo e si rimanda il fatto che queste licenze, tra l'altro concesse a prezzi veramente irrisori, vengano effettivamente rimesse a bando. Adesso siamo a un'ennesima puntata, anche perché, come abbiamo visto già sul MES e sulla manovra di bilancio, diventa occasione di confronto per le forze politiche della maggioranza di governo, in particolare la Lega, che è piuttosto categorica e gioca il ruolo della forza oltranzista, e quindi anche sulla questione dei balneari annuncia che farà battaglia, non farà un passo indietro, e Fratelli d'Italia, che in qualche maniera si trova anche a dover fare i conti con le responsabilità di essere partito di governo che esprime la Presidente del Consiglio. Sulla prima pagina della Stampa c'è anche una spalla destra dedicata ancora a Giulia Cecchettin, tanto perché Giovanni Orsina ci dice che bisogna continuare a mantenere alta l'attenzione, anche passata quella che il giornalista definisce una potente ondata emotiva avvenuta nell'immediato, e perché Luca Bottura torna su una delle polemiche di questi giorni. Non so se avete avuto modo di sentire, comunque il padre di Giulia Cecchettin si è affidato a un agente letterario, e per questo è stato attaccato sui social in particolare. Insomma, l'accusa è quella di voler costruire una carriera o comunque di tagliarsi una visibilità, una crescita professionale a partire dal femminicidio di sua figlia. Ovviamente è un'accusa particolarmente infamante e squallida, e oggi Luca Bottura sulla Stampa ci dice: quelli che attaccano il padre di Giulia, cioè scagliandosi insomma contro questo tipo di atteggiamento, insomma, di chi aspetta al varco il padre di Giulia Cecchettin per presentargli il conto, probabilmente infastidito dalle posizioni che ha preso in questi mesi sul patriarcato, abbastanza chiare. Il Fatto Quotidiano, da differenza di tutti gli altri quotidiani che abbiamo letto fino adesso, lo spazio principale della sua prima pagina alle vicende di politica interna, in particolare sull'inchiesta Verdini, isola quello che riguarda il ponte sullo stretto. L'uomo del ponte, Salvini e Francesca a disposizione, le intercettazioni Verdini Junior, ho portato il dirigente di Ferrovie dello Stato da Matteo, appalti ANAS pilotati. Il figlio di Dennis ammette: ho venduto il rapporto con il ministro leghista. La replica: erano rimasti due posti liberi, il sottosegretario, freni gratis alla prima della scala, i biglietti valgono 15.000 euro. Insomma, qua c'è un potpourri, c'è un mischione di intercettazioni e notizie tra i biglietti offerti alla scala come elemento di corruzione e gli appalti pilotati, ma la vicenda è abbastanza nota ormai, per cui al netto degli specifici aspetti emerge un piano di collusione abbastanza forte tra l'imprenditoria, soprattutto quella coinvolta nella realizzazione delle grandi opere, e la politica, in questo caso soprattutto la Lega Nord al capo del Dicastero per il Ministero dei Trasporti. Niente di nuovo sotto il sole, ma evidentemente nuove sono i protagonisti e nuove sono le facce protagoniste di questo ennesimo scandalo. Ancora sul Fatto Quotidiano, invece, notizie che arrivano dall'estero: strage in Iran, pronti alla guerra senza limiti, Nasrallah, Hezbollah minaccia, una bomba in cerca d'autore devasta il cimitero dove si ricorda Soleimani, il generale ucciso a Baghdad 4 anni fa per ordine di Trump, gli USA non siamo stati noi né Israele, Ayatollah al bivio tra prudenza e rappresaglia. Pozzollo, il ferito smentisce, mai toccato l'arma, la camera tutto ok, Fratelli d'Italia che bella classe dirigente, gaff e asinate, i pronti del merito, dove i pronti è evidentemente un riferimento a uno degli slogan principali, forse lo slogan principale della campagna elettorale che ha portato alle elezioni di Giorgia Meloni, che era appunto siamo pronti, sottolineando come appunto Fratelli d'Italia non vedessero la carriera del governo, che fosse pronta con le sue proposte per il paese a guidare L'Italia, insomma, adesso si fa ironia, visto la continua debacle che riguarda esponenti della maggioranza di governo. C'è anche notizia più originale sul Fatto Quotidiano che ci porta in Trentino Alto Adige, dove ci sarebbe una faida in Fratelli d'Italia per le nomine. Un dirigente minaccia di divulgare gli audio compromettenti di un rivale, il bavaglio serve a intercettarsi e a ricattarsi in segreto. Questa, insomma, è anche una campagna che il Fatto Quotidiano porta avanti con abbastanza pervicacia, quella contro la cosiddetta legge bavaglio, che limita la possibilità di pubblicare intercettazioni e che, secondo il Fatto Quotidiano, in questa vicenda specifica del Trentino, diventa un'occasione di ricatto tra esponenti politici. E direi che anche per quello che riguarda il Fatto Quotidiano è più o meno tutto. C'è un occhiello in fondo pagina che ci dice: fino a 30 scuole per un solo preside, diventiamo passacarte. Una vicenda riguarda l'accorpamento degli istituti scolastici, se abbiamo tempo ve ne diamo conto poi nel corso della lettura dei quotidiani. Il Manifesto: variante iraniana, il sangue ora scorre in Iran, attentato al cimitero di Kerman, oltre 100 morti tra la folla che ricordava il generale Pasdaran Soleimani. Nessuna rivendicazione, ma Teheran guarda già a Tel Aviv. Dal Libano Hezbollah prova a frenare la corsa alla guerra regionale. Qua, come vedete, l'interpretazione del discorso fatto da Nasrallah ieri è completamente diversa. Il Fatto Quotidiano enfatizzava i toni minacciosi utilizzati dal leader di Hezbollah, mentre per il Manifesto sarebbe un tentativo di frenare la corsa alla guerra regionale, l'intervento ieri di Nasrallah. Io devo dire, sono piuttosto d'accordo con il Manifesto, perché Nasrallah ha parlato ancora del rischio, dell'eventualità che si scateni una guerra, non del fatto che ci sia una guerra in corso, e questo in qualche maniera è già un segnale del fatto che per il momento ancora Hezbollah e l'Iran non sembrano intenzionati a farsi trascinare in uno scontro in campo aperto con Israele, ma è chiaro che è un equilibrio fragilissimo di cui nelle prossime ore vedremo ulteriormente gli sviluppi e cui esito è completamente imprevedibile. Ad ogni modo, ancora sulla prima pagina del Manifesto, le notizie invece riguardano la politica interna. Meloni sul ring con la testa di Pozzolo, oggi in conferenza stampa la punizione per il deputato con la pistola, i nodi concorrenza, Unione Europea e Lega. Dal borgo al governo, Rosazza nel regno di Delmastro. Rosazza è il paesino in provincia di Biella di 100 anime in cui si è consumata questa famosa cena di Capodanno con sparatoria annessa. È in qualche maniera il feudo del sottosegretario Delmastro, la famiglia Delmastro, ed è anche la terra di elezione di Pozzolo, il deputato incriminato in queste ore per quanto avvenuto durante il veglione di Capodanno. Il Manifesto in prima pagina ci continua a raccontare anche di quello che succede a Gaza sul campo, oltre appunto a gli scenari internazionali che lo scontro, che l'aggressione israeliana alla Palestina sta comportando, e ci dice che nel frattempo a Gaza non c'è tregua, c'è una fuga verso sud, l'84% degli abitanti non ha più una casa, ancora attacchi aerei israeliani sui campi profughi nella striscia, nuove ondate di sfollati verso sud. E in qualche maniera connesso a questo c'è anche le dimissioni della rettrice di Harvard, lo scalpo di Gai, rettrice di Harvard, dalle dimissioni, accusata di antisemitismo in un'interrogazione parlamentare, la docente americana è stata indagata per plagio. Questa è una vicenda abbastanza indicativa di qual è il dibattito, soprattutto negli Stati Uniti, dove le posizioni espresse dagli studenti dei campus universitari, alcuni dei campus più prestigiosi, tra l'altro, negli Stati Uniti, hanno fatto scandalo, perché c'è stata una mobilitazione molto forte in solidarietà alla Palestina a partire dalle ore immediatamente successive all'inizio dei bombardamenti israeliani su Gaza, una mobilitazione che ha coinvolto trasversalmente anche il corpo docente. La rettrice di Harvard si era rifiutata di condannarla, di prendere le distanze, e per questo è stata accusata di antisemitismo. In realtà l'accusa di antisemitismo era sufficientemente campanaria da non andare da nessuna parte. E allora cosa è successo? Che ci si è attaccati addirittura alle citazioni contenute nella sua tesi di dottorato per arrivare a imporgli la dimissione, andando a ipotizzare un plagio all'interno della tesi di dottorato della rettrice. Insomma, è abbastanza evidente la strumentalità della ricerca di accuse, insomma. Non credo ci sia molto altro da aggiungere su questo. Ancora dalla prima pagina del manifesto vi segnaliamo che c'è un bel pezzo di Emiliano Brancaccio sulla guerra, la ragione del capitalismo genera mostri. Emiliano Brancaccio ha avuto il merito in questi anni anche di ricondurre i vari scontri bellici in atto a una dinamica più generale, a legare la crisi capitalistica al ricorso al conflitto bellico. In qualche maniera è stato uno dei pochi a farlo in maniera così, così limpida, torna a farlo anche oggi sulla prima pagina del manifesto. Se abbiamo tempo ve lo leggiamo più avanti nel corso della rassegna stampa. C'è spazio per il funerale di Toni Negri che si è celebrato ieri a Parigi e per una notizia arrivata dall'Ucraina, dove si sarebbe realizzato ieri il più grande scambio di detenuti tra Kiev e Mosca. Ormai le vicende ucraine trovano pochissimo spazio sui quotidiani nazionali, o almeno sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, ma là continua la guerra, continua lo scontro e sotto, con le luci dei riflettori spenti, c'è comunque un confronto abbastanza serrato tra le forze in campo. Il manifesto ce lo ricorda anche oggi. Noi andiamo ancora a dare uno sguardo a qualcuna delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Domani, il quotidiano diretto da Marco Namilano, che ci dice: così Salvini ha incontrato Huawei, il colosso cinese cliente dei Verdini, un'altra sfaccettatura dello stesso caso di corruzione di cui abbiamo parlato già abbondantemente durante la lettura di queste prime pagine. E poi, sempre sul Domani, Iran e strage alla tomba di Soleimani. Queste sono le due notizie con cui il quotidiano apre la sua edizione di oggi. Per quello che riguarda i giornali di destra, La Verità insiste su una polemica interna, se questo è un giudice, oggi il consiglio di presidenza sul caso, non solo il consigliere messo lì da Paolo Gentiloni denigra i Novax, idolata Toni Negri, vuole ricacciare nelle fogne la destra e far sbavare di rabbia la maggioranza, Marcello Draghi ha il coraggio di difendersi e giura di resistere, insomma, questa è una vicenda abbastanza grottesca su cui La Verità insiste. C'è sulla prima pagina del Sole 24 Ore una notizia interessante, c'era già tornato sopra il Fatto Quotidiano ieri, ci dice il giornale della Confindustria: armi e difesa, ordini verso i massimi storici, corsa agli armamenti. E questa, insomma, può essere anche intuitivo leggendo le pagine dei giornali in questi mesi in cui le guerre tornano a essere pressanti in diversi scenari del globo, e però quello che avviene direttamente è la possibilità che alcuni si arricchiscano in maniera spropositata, tra questi gli armieri, anche quelli di casa nostra. Direi che per quanto riguarda le prime pagine di oggi ci possiamo accontentare. L'Unità ha un'apertura abbastanza netta che vale la pena riportare: sull'orlo della guerra mondiale, attentato in Iran, i sospetti sul Mossad, 200 morti, Teheran accusa Israele e promette la pagheremo. In qualche maniera l'Unità prende per dritto una questione che è su tutti i quotidiani di oggi. Io vi lascio in compagnia di un po' di musica e torniamo in diretta sugli 87.9 per leggerci gli articoli dall'interno dei quotidiani di oggi.
tutta te te cuzure te shinjirare nai saigo no kotoba ni kou shite iru no wa yatto no watashi sore demo waratte hanase to iu no totemo sore wa dekinai wa ai wa amari ni mo watashi wo kizutsuketa totemo tenshi ni narenai wa naite naki tsukarete nemuru made
87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa di oggi, mercoledì 4 gennaio, quando sono le 8.40, andiamo a leggere gli articoli dall'interno, partiamo ovviamente dalle notizie che arrivano dall'Iran, partiamo dal Manifesto con un pezzo di Francesca Luci a pagina 3 che ci dice: doppio attentato nel giorno di Soleimani, oltre 100 morti, colpito il cimitero a Kerman, sud-est iraniano. Ieri, intorno alle 15 ore locale, le 13 in Italia, due esplosioni hanno causato decine di morti e numerosi feriti alla porta Gulzar del cimitero dei martiri di Kerman, città a sud-est dell'Iran, dove si stava svolgendo la cerimonia per commentare il quarto anniversario dell'uccisione del generale Qassem Soleimani. Il numero esatto delle vittime è ancora incerto. Secondo l'agenzia di stampa IRNA si contano 103 morti e 211 feriti. Secondo alcuni resoconti, la prima esplosione è avvenuta a 700 metri dalla tomba di Soleimani. 10 minuti più tardi, mentre persone e soccorritori si stavano recando sul posto per aiutare, si è verificata la seconda esplosione. Un funzionario anonimo ha detto a IRNA che due ordigni sono stati fatti esplodere a distanza dai terroristi. Il presidente Raisi ha definito l'azione un crimine anti-iraniano perpetrato dal terrorismo e ha sottolineato la necessità di una rapida identificazione degli autori e dei leader di questo atto cieco e codardo. Il ministro degli interni ha descritto l'evento come una cospirazione. Il governatore di Kerman ha detto che l'incidente è decisamente di natura terroristica. Tuttavia, finora nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità degli attacchi, pur non somigliando agli attacchi precedentemente compiuti da Israele e dai gruppi da esso sostenuti in Iran. È molto probabile che i falchi dell'establishment iraniano attribuiscano l'attentato proprio a Israele. Dopo il recente attacco aereo israeliano appena fuori Damasco, che ha causato la morte di una figura di spicco del corpo delle guardie rivoluzionarie, Mousavi, già collaboratore di Soleimani, e l'assassino di Saleh Arouri, vice capo politico di Hamas, colpito da un drone israeliano nella periferia sud di Beirut, alcuni osservatori e diplomatici iraniani affermano che Israele stia attivamente cercando di coinvolgere l'Iran e di conseguenza gli Stati Uniti nel conflitto attraverso azioni di provocazione. Sostengono che il governo israeliano potrebbe avere in mente qualcosa di molto diverso per il coinvolgimento statunitense, che va oltre la determinazione militare. L'attentato di ieri è considerato dagli iraniani come una macchia per i loro servizi di sicurezza, tanto discussi, nonostante un imponente dispiegamento di forze, in vista dell'importante anniversario, non sono riusciti a prevenire l'attentato, che è stato compiuto con l'intento di sfruttare le divergenze di sentimenti e opinioni esistenti all'interno del paese riguardo a Soleimani. Amato e odiato in patria, rimane una figura discussa anche dopo la sua morte tra la popolazione iraniana. Il comandante della forza Quds, delle guardie rivoluzionarie, è stato ucciso su ordine dell'ex presidente USA Donald Trump il 3 gennaio 2020. Era considerato la figura più potente dopo il leader supremo Ali Khamenei. Riconosciuto come eroe nazionale dalla nomenclatura al potere, molti sostenitori ritengono che grazie alla sua azione Soleimani abbia garantito la sicurezza del paese da possibili attacchi americani e israeliani. Tuttavia è stato oggetto di critiche da molte persone per aver sperperato le risorse del paese per l'esportazione di ideologie al regime. Le sue gigantografie appaiono ai bordi delle strade e sulle facciate dei palazzi nelle città iraniane, ma molte di queste sono state danneggiate, date alle fiamme o strappate durante la rivolta del Movimento Donna Vita Libertà nel 2022. Questo, insomma, è l'incipit del pezzo di Francesca Luci sul Manifesto, che in qualche maniera fa la cronaca, appunto, di quanto successo ieri a Teheran. notizie che fanno il paio con quanto avvenuto a Beirut invece nei giorni passati. Lo citava già l'articolo appena letto, dopo l'esecuzione a Damasco e quella a Beirut, ieri è stato il giorno anche della presa di parola di Nasrallah, il leader di Hezbollah. Noi ci andiamo a leggere il pezzo che su questo firma Michele Giorgio a pagina 2 del manifesto, che ci dice: Hezbollah tira il freno a Gaza, volantini, gas e bombe sugli sfollati. Il leader cita Nasrallah e lo Jaruri, ucciso a Beirut, ma prova a non ampliare la guerra. Sciopero generale nei territori occupati. È andata come previsto alla vigilia, commentando ieri dal suo bunker in Libano l'assassino attribuito a un drone israeliano del numero 2 di Hamas, Salah Aruri, avvenuto a Dayae. Martedì sera alla periferia meridionale di Beirut, il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah, nel suo atteso discorso, non ha deviato dalla linea adottata negli ultimi 3 mesi di evitare una guerra aperta con Israele. Rivolgendosi a una folla di sostenitori riuniti per l'anniversario dell'omicidio compiuto dagli USA del generale iraniano Qassem Soleimani della forza Quds, Nasrallah ha spiegato che quando Hezbollah ha aperto il fronte in Libano lo ha fatto a sostegno del popolo oppresso a Gaza. Questa azione ha proseguito, ha tenuto in considerazione la nostra visione strategica, la necessità di sostenere Gaza e la difficoltà in Libano. In sostanza, Hezbollah è pronto alla guerra. Se Israele attaccherà, si troverà di fronte una forza formidabile, ma non intende portare il Libano in una guerra che avrebbe conseguenze incalcolabili. E qua il condizionale è l'elemento decisivo di questa affermazione di Nasrallah, perché se Israele attaccherà vuol dire che per Nasrallah non sono ancora da considerarsi attacchi espliciti le azioni compiute in questi mesi, compresa l'uccisione di Aruri nelle strade di Beirut. Le nostre battaglie non avranno limiti né controllo, ha affermato il leader del movimento sciita, che poi ha aggirato la questione che si era aperta martedì sera. Un attacco israeliano che ha violato la sovranità del Libano è avvenuto in un'area di Beirut dove Hezbollah mantiene le sue strutture civili, quelle militari in gran parte sono a sud. Piuttosto Nasrallah, che ha elogiato la figura di Aruri, suo interlocutore abituale, si è dilungato sui successi che avrebbe raggiunto la resistenza a sostegno della causa del popolo palestinese. Ha reso omaggio ai martiri caduti di recente. Hezbollah ha avuto più di 100 combattenti uccisi da Israele lungo il confine, a cui si aggiungono oltre 20 civili morti sotto le bombe, affermando: il vostro sangue, i vostri sacrifici avranno conseguenze positive per le palestinesi, per la Palestina, il Libano, l'Iraq, la Siria, lo Yemen e l'intera regione. Dopo i bombardamenti israeliani di Gaza, ha aggiunto, è caduta l'immagine dello Stato ebraico nel mondo, il mondo ha visto che Israele non ha rispettato alcuna risoluzione internazionale. Ad ascoltarlo con attenzione c'erano i libanesi, il gabinetto di guerra israeliano, ieri il capo di Stato Maggiore Alevi ha visitato le truppe al confine con il Libano e tutti i palestinesi. Nasrallah parlerà di nuovo venerdì, anche in questo caso si esclude possa annunciare una guerra totale con Israele. Il discorso del leader libanese ha chiuso una giornata in cui i palestinesi in Cisgiordania e Gerusalemme Est hanno attuato uno sciopero generale per l'assassinio di Aruri. Da Ramallah, il premier dell'autorità nazionale palestinese, ha fatto le condoglianze ad Hamas e ha accusato Israele di aver commesso un crimine. Per Gaza, il centro della crisi, è stato un altro giorno di bombardamenti, il giorno di un altro esodo. Sugli abitanti di 7 distretti del campo profughi di Nuseirat sono piovuti centinaia di volantini sganciati da droni. Vi trovate in una zona di combattimento pericolosa, per la vostra sicurezza l'esercito israeliano vi esorta a evacuare immediatamente quest'area. Sono bastate queste poche frasi a scatenare il panico. Prima centinaia di palestinesi, poi migliaia hanno caricato pochi averi su auto e carretti e percorrendo le strade danneggiate, allagate e fangose di Nuseirat si sono diretti verso Rafah, dove solo negli ultimi giorni sono giunti altri 100.000 sfollati, un esodo accompagnato dai boati di esplosioni sempre più vicine. In un servizio da Nuseirat mandato in onda dal Jazeera si è visto un drone sganciare quelli che in apparenza sembravano lacrimogeni o fumogeni allo scopo di affrettare l'evacuazione del campo profughi. In quelle stesse ore a Magazzi 4 persone sono state uccise in un attacco aereo, altri 3 palestinesi, tra cui un bambino di 2 anni, sono stati uccisi in un attacco aereo su una casa a Rafah. I cacciabombardieri e i carri armati israeliani hanno intensificato gli attacchi anche contro un altro campo, bombardamenti e cannonate hanno mietuto vittime in diverse parti di Gaza. Il bilancio totale dei palestinesi uccisi dal 7 ottobre ha raggiunto il numero di 22.313, 128 tra martedì e mercoledì. Questo è quanto ha comunicato il Ministero della Sanità di Gaza da parte loro. Le brigate Qassam, l'armata di Hamas, sostengono di aver ucciso 10 soldati israeliani e di aver colpito 5 carri armati e mezzi di trasporto e truppe. Israele non conferma, ma ammette che 2 dei suoi militari sono morti nelle ultime ore. 117 a Gaza dal 20 ottobre, restano oscure le circostanze in cui è rimasto ucciso un ostaggio israeliano a Gaza del kibbutz Be'eri, rapito il 7 ottobre. I comandi militari hanno solo detto che è rimasto ucciso in un'operazione di salvataggio per liberare, senza fornire dettagli. Il suo corpo è a Gaza. Insomma, questo è il pezzo di Michele Giorgio, che fa un pochino il punto della situazione, tanto su quanto detto da Nasrallah ieri nel discorso a Beirut, che ha commentato l'uccisione di Aruri, tanto su quanto sta avvenendo in Cisgiordania a Gaza, dove il bollettino è sempre drammatico. È ormai una cronaca in cui si aggiorna costantemente il numero delle uccisioni e dei morti, in cui anche quest'ultima vicenda sull'ostaggio ucciso a Gaza sembrerebbe confermare lo scarso interesse dell'esercito israeliano per riportare vivi indietro gli ostaggi, cosa subordinata alla necessità di fare più morti possibili tra i palestinesi e le palestinesi, con queste evacuazioni forzate che, come abbiamo visto nei giorni immediatamente successivi al 7 ottobre, purtroppo si sono spesso rivelate delle esche, con i convogli umanitari bombardati poi dall'aviazione israeliana, è con una situazione a Rafah, la città più a sud della striscia di Gaza, ormai completamente ingestibile, con una quantità di sfollati fuori dalla possibilità anche soltanto fisica di essere affollati nello stesso luogo. Questi, diciamo, sono i fatti, in qualche maniera la cronaca di quanto è successo ieri in Iran, in Palestina e in Libano. Proviamo a leggere qualche articolo di commento. Il primo è quello che avevamo annunciato un po' dalla prima pagina della Stampa, è a firma di Domenico Chirico, che ci dice: le regole di Israele, gli omicidi mirati accompagnano tutta la storia dello Stato ebraico per necessità, occhio per occhio, tra guerra ibrida e lotta al terrore, da Arafat a Hanieh, i nemici sono sempre nel mirino, ma i risultati sono spesso deludenti. Come sempre è in fondo un problema di parole. Come vogliamo definirli questi atti? Esecuzioni extragiudiziarie, ovvero sentenze eseguite su aguzzini e beccai indemoniati senza una procedura processuale che esamini le imputazioni a carico? Oppure preventive killing, che si può tradurre come eliminazione di un potenziale pericolo, di bombe umane a tempo che stanno per commettere attentati, un atto di autodifesa preventivo verso notori impiegati della violenza terroristica. Ingegnoso bric brac, ma legalmente debole, perché il presentimento non ha posto nel codice. Perché non dire allora più semplicemente che, con lingua secca non smemorata dal lungo uso, si tratta di assassini, atti obiettivamente delittuosi, che trovano tra l'altro spazio perfetto nella mentalità del vicino Oriente, impastata tuttora di vendette e di occhio per occhio. Per giustificare e spiegare, immagino soprattutto con se stesso, più che con infeconde e spesso ipocrite strida di alleati e Nazioni Unite, Israele nel 2005 creò un apposito gruppo di studio in cui comparivano un generale e perfino un filosofo che negarono la definizione di delitto, archiviando la possibile presenza di effetti collaterali, ovvero la morte di innocenti, come non moralmente condannabile, visto l'importanza vitale del fine. Anche l'alta corte di giustizia si è occupata della fattispecie, un dossier imbarazzante e complesso che alla fine almanaccò in raccomandazioni. Gli assassini mirati sono contrari al diritto internazionale, certo, ma la loro legalità deve essere esaminata caso per caso e tutte le precauzioni adottate per essere sicuri nella colpa del reo e per non coinvolgere estranei nella sbrigativa sentenza. Questo, insomma, è un pezzo che trovate a pagina 5 della Stampa, la firma di Domenico Chirico. Ripercorre il dibattito interno a Israele, la lunga storia degli omicidi mirati portati avanti dallo Stato israeliano. Io penso che sia particolarmente utile dargli una letta oggi, intanto per ricordarci una volta di più che questa vicenda non inizia il 7 ottobre, che la politica di sterminio ed espulsione dei palestinesi e la loro persecuzione in giro per il mondo è una storia antica, o che è ormai decenni, che inizia con la Nakba nel 48 e forse anche prima, e che fa di queste pratiche illegali, per quanto possa valere il fatto che siano illegali, una delle sue armi più utilizzate. Tra l'altro, parlare di omicidi mirati e del ricorso di Israele agli omicidi mirati il giorno dopo una strage con più di 100 morti in Iran, di cui ancora non è chiara la matrice, ma la cui temporalità, insomma, fa sospettare fortemente che ci siano dei collegamenti a quanto sta avvenendo a Gaza a queste ore, è ulteriormente tragico. Leggere nell'articolo di Domenico Chirico la raccomandazione che la Corte di Giustizia israeliana fa di evitare il massimo numero di morti civili risulta ancora più ipocrita se accompagnato con le foto che i giornali ci portano dello sfacelo fatto in Iran. Questo è l'equilibrio sottile su cui ci muoviamo, questa è la situazione in cui stiamo. Vi ricordiamo che sul Manifesto, per un'analisi più articolata dello scenario bellico in corso, c'è un lungo pezzo di Emiliano Brancaccio a pagina 11 che ci dice: la ragione del capitalismo genera i mostri della guerra. Per dirla con Lukács, il fatto che questo pigro genere di risposte oggi accontenti più è una prova che viviamo un'epoca di grottesco irrazionalismo. Per fortuna esiste un modo più serio di affrontare grandi interrogativi sulle prospettive dell'umanità, consiste nel seguire indicazioni dei modernizzatori del materialismo, secondo cui la storia può essere intesa come una sorta di scienza del futuro. In parole semplici, pur tra sussulti e rovesciamenti, si tratta di tirar fuori dagli avvenimenti passati le possibili linee di tendenza per gli anni a venire. Non so se è molto chiaro, perché l'articolo è abbastanza profondo, delle categorie teoriche non abituali, diciamo, per la cronaca giornalistica di questi giorni. Il tema che pone Emiliano Brancaccio è come interpretare l'evoluzione dei conflitti a livello internazionale, sempre più acuta. Ci dice che le interpretazioni prevalenti oscillano tra una lettura apocalittica e fatalistica degli eventi. Queste due letture spesso sono controbilanciate da un estremo cinismo che fa del realismo politico una scienza disincantata. Emiliano Brancaccio ci invita invece a riflettere sul legame intrinseco che esiste tra l'accumulazione capitalistica e il ricorso alla guerra, alla corsa agli armamenti, allo scontro dispiegato e inevitabilmente la distruzione che questo comporta. Un articolo è trovato a pagina 11 del Manifesto, di cui vi consiglio vivamente la lettura.
I had enough pain. I must stay home tonight and watch the head priest.
Are you gonna die without a son?
I'll die without a son.
Somebody put on a suit.
Who's suit?
Thank you. anything, thing. Hey.
'87 e 9, state ascoltando Radio Onda Rossa. Sono da pochi minuti passate le 9 di mattina di questo mercoledì 4 gennaio, state ascoltando la rassegna stampa. Abbiamo dato ampio spazio, come giusto che sia, alle notizie che arrivano dal Medio Oriente dopo la strage di ieri in Iran, e dove a Gaza continua la strage quotidiana ai danni dei palestinesi e delle palestinesi. Passiamo a dare uno sguardo invece anche alle vicende nostrane, che per alcuni versi possono apparire grottesche, ma in qualche maniera meritano comunque di essere commentate e raccontate. Ci riferiamo in particolare allo spin-off, al proseguio di quanto avvenuto la sera di Capodanno nel biellese. I protagonisti, alcuni esponenti della maggioranza di governo, del Mastro, sottosegretario noto soprattutto da questi microfoni per il protagonismo nelle accuse ai movimenti di solidarietà ad Alfredo Cospito l'anno scorso, uno dei più accaniti e dei più violenti nel sostenere le ragioni di chi voleva continuare a torturare Alfredo e mantenerlo al regime di tortura del 41 bis, come poi è stato, insomma, del Mastro insieme a Pozzolo, invece esponente minore ma sempre dei Fratelli d'Italia, sempre del biellese, sono stati a questa festa in cui Pozzolo sembrerebbe proprio che abbia sparato a un uomo della scorta, al genero, un parente di un uomo della scorta, insomma, poi ci perdiamo nei rivoli dei gradi di parentela e di vicinanza tra i protagonisti di questa vicenda. Ieri è stato in qualche maniera il giorno delle dichiarazioni, perché sono uscite fuori diverse prese di parola. Noi ci andiamo a leggere La Stampa, che a pagina 8 ci racconta: Pozzolo, lo sparo e lo sfogo, adesso sono rovinato, la procura risente tutti. Una nuova testimonianza ricostruisce il Capodanno nel biellese in cui un uomo è stato colpito, la traiettoria del proiettile smentisce il deputato dei Fratelli d'Italia, il ferito non ho toccato la pistola. Qua riferimento alla dichiarazione che aveva fatto il deputato dei Fratelli d'Italia, che diceva fondamentalmente il tipo si è sparato da solo raccogliendo una pistola per terra. Vicenda, insomma, versione piuttosto scivolosa già nell'immediato. Ora ci sono anche, insomma, le prime evidenze dal punto di vista balistico sulla traiettoria del proiettile e le dichiarazioni della persona coinvolta che smentiscono il deputato. Daniele Pasquarelli e Monica Serra ci dicono: dopo lo spallo Emanuele Pozzolo era sotto shock, chi era vicino a lui ha detto sono rovinato, a raccontare quegli istanti di paura è un altro testimone presente al veglione di Capodanno che chiede di restare anonimo, non ricordo l'ora precisa ma era l'una passata, i figli più piccoli delle famiglie presenti alla festa stavano ormai crollando dal sonno, era chiaro che presto ce ne saremmo andati tutti. Ero seduto dall'altra parte del tavolo rispetto a Pozzolo, all'improvviso ho sentito un colpo, all'inizio non era chiaro cosa fosse successo, ho immaginato un mortaretto di quelli potenti, non sapevo che cosa altro pensare perché è accaduto tutto in una frazione di secondi. Poi ho capito, ho visto il parlamentare entrare come in trance, o meglio sembrava sotto shock, pochi istanti dopo quando si è ripreso ha pronunciato queste parole, adesso sono rovinato. La domanda senza risposta: perché domenica sera Pozzolo si è portato dietro una pistola a una festa di compagni di partito e agenti della penitenziaria, di famiglie e bambini, per chi l'ha tirata fuori? Beh, a queste domande noi dovremmo pure aggiungere del perché Fratelli d'Italia festeggia il Capodanno con gli agenti della penitenziaria in feste private e viceversa, perché gli agenti della penitenziaria festeggiano il Capodanno insieme a esponenti di Fratelli d'Italia, ma questo evidentemente è di minore interesse per i giornali. È una vicenda che rischia anche di scadere costantemente nel grottesco, visto la pochezza dei personaggi coinvolti, ma che in qualche maniera invece merita di essere raccontata, perché al netto degli aspetti semicomici c'è molto in ballo, c'è comunque quello che è stato uno degli esponenti più in vista del governo negli ultimi mesi coinvolto direttamente. Sono esponenti, anche lo stesso Pozzolo, che in passato si sono fatti portavoce della lobby delle armi nel nostro paese, invocando la liberalizzazione dell'acquisto e del commercio delle armi, e sono vicende che in qualche maniera rilevano anche la cultura politica da cui provengono questi esponenti, chi ci governa. Proprio sulla cultura politica di provenienza c'è un pezzo di Roberto Pietro Bonno sul Manifesto, che ci dice: tra le svastiche mazziniane di Rosazza, dove regna la dinastia De Delmastri e la provincia di Biella al governo, il borgo addobbato da un senatore del Regno d'Italia e crocevia della destra piemontese, per chi fosse interessato lo trova a pagina 6 del scusatemi, a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Le altre notizie invece di politica interna sono riguardanti soprattutto la vicenda economiche. C'è l'affair Verdini, che in qualche maniera fa da trade union tra lo scandalo della notte di Capodanno e il dibattito all'interno del governo, perché qui sempre di scandalo parliamo, ma relativo all'appalti. Il Fatto Quotidiano, sempre attento alle inchieste giudiziari che riguardano esponenti politici, dedica due paginone, pagina 2 e 3 dell'edizione odierna, a questa inchiesta, e ci dice che la versione di Verdini Junior, così portai i dirigenti e Ferrovie dello Stato da Salvini, le intercettazioni agli atti, le carte, Tommaso, venduto rapporto col ministro, ma lui non sa, Mandosi, stretto di Messina, Matteo e Francesca a disposizione, e questo... Il Ministero delle Infrastrutture, ragazzi, c'è un potenziale enorme. Questa è un'altra intercettazioni divulgate oggi dal Fatto Quotidiano. Diciamo che al netto è un'inchiesta che, su cui è sempre sbagliato farsi un'idea a partire da qualche virgolettato estrapolato dalle intercettazioni, è sotto gli occhi di tutto quello che tutti già sapevano, cioè che i fondi per le grandi opere sono un'occasione di autoguadagno per le lobby del cemento in questo paese, che ci sono dinamiche corruttive abbastanza acclarate e consolidate per orientare l'elargizione di questi fondi. Aggiungo io che il PNRR è diventata a larga parte l'occasione per rinforzare le catene di clientela che appunto su questi, in questi settori si stanno rimettendo in campo anche in questa occasione, che il ponte sullo stretto di Messina è in qualche maniera la madre di tutte le opere corruttive, visto l'enorme stanziamento dei fondi, l'opera gigantesca che si vuole realizzare, e quindi le possibilità eventualmente di lucrarci sopra per bene. Questo insomma è direi tutto per quello che riguarda il caso Verdini, che seguiremo ancora nei prossimi giorni, ma non indugiamo troppo su i risvolti giudiziari della vicenda, le singole condotte che non penso che arricchiscano particolarmente il quadro. Ancora sulla politica interna, dalla Stampa ci sono le notizie invece di politica economica, come vi annunciavamo. In particolare c'è l'annosa vicenda dei balneari, il piano del governo, gare agevolate per i titolari come immaginato da Draghi, l'esecutivo punta alla trattativa in extremis con Bruxelles per chiudere la procedura di infrazione, si punta a riconoscere gli investimenti degli attuali concessionari e il contributo all'occupazione. Sempre sulla Stampa, Nicola Zancanna, sempre a pagina 10, ci dice: i gestori si aggrappano a Meloni, ma ora l'aspettiamo al varco. Da via dei Giardini sale la protesta: siamo delusi da Europa e politica, le veri lobby sono loro. E su questo la Stampa intervista direttamente Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, che ci dice: la Bolkestein superata dalla storia, l'Unione Europea non si occupi delle spiagge, l'ex ministro del tesoro è un caso di liberismo esasperato e di delirio regolatorio, l'idea era aprire i mercati tra un paese e l'altro, non all'interno dei confini nazionali. Mi pare una difesa piuttosto flebile quella che mette in campo Tremonti, di un interesse estremamente particolaristico, che in qualche maniera è indicativo anche dello stato dell'arte di questo paese, in cui delle corporazioni sufficientemente ben agganciate al carro politico giusto riescono a mantenere dei privilegi senza colpo ferire, e anche i principi di concorrenza libera, liberalizzata, di apertura al mercato, di massima estensione delle norme del mercato a qualsiasi aspetto della vita civile, vengono arrestate non tanto per garantire la sanità pubblica o l'istruzione, ma per non mettere in discussione le concessioni dei balneari. Fa anche ridere che siano ormai anni, e sicuramente da quando è stato eletto il governo Meloni, mesi in cui discutiamo delle concessioni per gli stabilimenti balneari in questo paese come una vicenda irrisolvibile, ma questo è, alla fine vedremo chi la spunterà. Oggi un'ennesima puntata su cui ovviamente c'è anche occasione di confronto politico interno alle forze di maggioranza di governo, dove, come abbiamo già visto nelle passate settimane, la Lega gioca a fare l'oltranzista, a dire che non farà un passo indietro sulla vicenda dei balneari, mentre Fratelli d'Italia in qualche maniera stretta anche nel ruolo di forza responsabile a suo modo di governo, e quindi dover prendere delle decisioni che poi siano compatibili con la normativa UE. Per una corporazione che ce la fa come i balneari, o che comunque sembra ancora potersi giocare le sue carte, c'è invece un settore, quello della pubblica istruzione, pesantemente colpito e impoverito, e la notizia di oggi che trova spazio sia sulla stampa sia sul Fatto Quotidiano è quella dei prof senza stipendio. C'è l'annuncio del Ministero dell'Istruzione che diceva che pagherà entro l'11 gennaio, e c'è l'allarme dei sindacati, si parla di circa 15.000 insegnanti precari, supplenti credo, che sono ormai senza stipendio da mesi, e questo insomma secondo me fa abbastanza il paio con le notizie che abbiamo letto fino adesso su categorie tutelate, categorie invece su cui si fa cassa, cui interessa sempre meno delle condizioni di vita. Io direi che per quello che riguarda la politica interna ci possiamo accontentare, ci prendiamo una breve pausa musicale e poi torniamo in diretta.
myself said to me, why are you waiting?
Why are you waiting?
I've always been at your side.
Can't you see me?
Can't you see me?
Can't you see me?
No,
no,
no.
Well then come with me.
Come with me.
It's time you learn
time.
You learn
time.
You learn
time.
87.9, questa è Radio Onda Rossa, sono le 9.22 di mercoledì 4 gennaio, state ascoltando la rassegna stampa dei quotidiani di oggi, abbiamo letto gran parte delle notizie di politica interna e di politica estera, andiamo verso la conclusione di questa rassegna stampa, lo facciamo dandovi qualche notizia più sintetica. Intanto dal punto di vista economico c'è una notizia piuttosto rilevante che riguarda quanto dichiarato ieri dal presidente della Fed Powell. Fed ha raggiunto il picco dei tassi, taglio nel 2024 ma con cautela, stiamo leggendo dalle pagine dell'economia del Messaggero, la banca centrale ritiene non ancora concluso il periodo di incertezza, delusione a Wall Street, appropriato mantenere una politica restrittiva fino a quando l'inflazione non sarà sotto controllo. Questo è il virgolettato attribuito al presidente della Fed dal Messaggero. Ieri ci si aspettava che potesse essere la prima occasione per tagliare i tassi, non lo è stato. Per il 2024 si aspetta comunque un intervento in questo senso, addirittura tre interventi in questo senso sono annunciati dal Messaggero, staremo a vedere. Come sapete dai tassi dipende fondamentalmente il costo del denaro con tutto quello che ne consegue. Altra notizia di taglio economico invece riguarda le bollette, perché siamo in una fase cruciale per quello che riguarda il costo dell'energia in questo paese, c'è il ribasso del 6,7% previsto da gennaio, che però è ampiamente compensato, probabilmente annullato nei suoi effetti dal fatto che da gennaio si torna a pagare l'IVA al 22% sull'energia, quindi fondamentalmente il rischio è che in bolletta gli effetti di calmierazione, non so come si dice, comunque gli effetti di contenimento dei prezzi dell'energia siano piuttosto irrilevanti, diciamo così, o comunque non così forti così come ci si poteva aspettare, tanto che la stampa parla direttamente di beffa per le bollette. L'autorità abbassa le tariffe del gas a dicembre meno 6,7%, ma l'IVA sull'energia risalirà dal 5 al 22% e si tornerà a pagare gli oneri di sistema. Tra una settimana stop al mercato tutelato, questo insomma è la il quadro di quanto sta avvenendo rispetto al costo dell'energia in questo paese. Tra l'altro vi segnaliamo anche che il reddito di cittadinanza sta piano piano progressivamente venendo abrogato del tutto e che dal 26 gennaio l'INPS farà i primi accrediti relativi all'assegno di inclusione, che dovrebbe essere lo strumento sostitutivo ipotizzato, insomma progettato dal governo Meloni, uno strumento di cui abbiamo parlato più volte dai microfoni di questa radio, in cui l'aspetto punitivo e coercitivo rispetto a chi non ha lavoro è prevalente, un aspetto che già era comunque presente anche nel reddito di cittadinanza precedentemente in vigore, ma che viene ulteriormente rafforzato in questi suoi aspetti, in cui tra l'altro le risorse a disposizione sono molto, molto minori e quindi in qualche maniera c'è da aspettarsi il peggio. Staremo a vedere quanto succede. C'è un'altra vicenda che vi volevamo dare, che riguarda il mondo della scuola cosiddetto, e riguarda gli accorpamenti, fino a 30 scuole per un preside, così diventiamo passacarte, disagi anche 65 km di distanza. Questo è il piano accorpamento, ci iniziano ad essere le prime proteste dei dirigenti dei comuni e delle regioni. Se volete saperne di più trovate un approfondimento a pagina 15 del Fatto Quotidiano. E dal Fatto Quotidiano andiamo a dare uno sguardo anche a quanto succede a Roma, alle cronache locali, perché c'è un paginone della rubrica Radar che è dedicato alle opere realizzate per il Giubileo del 2025. Orizzonte 2033, bimillenario della morte di Cristo, Giubileo, lavori in ritardo, ora Roma spera in Gesù. Questo è il titolo del pezzo di Leonardo Bison, che ci dice che tramontata l'ipotesi Expo già si traguarda il prossimo grande evento a cui aggrapparsi, in questo caso sarà il bimillenario della morte di Cristo. Io pensavo fino a questa mattina che i 33 gli anni di Cristo fosse una roba della smorfia e dalla tombola di Capodanno, invece evidentemente è una data di un certo fondamento storico, tanto che già si sta preparando la celebrazione in quel di Roma, e che la speranza sia per l'amministrazione in carica di sostituire i proventi mancati per l'Expo 2030 ha assegnato a Riyadh fine novembre con possibili stanziamenti per questa nuova celebrazione, considerando anche appunto che il 2025, quindi il prossimo giubileo, si avvicina e le opere sono ancora tutte in corso di realizzazione, alcune addirittura ancora da cominciare. C'è il sottovia di Piazza Pia, la metro C che dovrebbe arrivare a Colosseo, le vele di Calatrava invece che devono essere inserite nella riqualificazione prevista per la realizzazione di Expo 2030, che adesso non si sa bene come rimettere in moto, come dargli una funzione, visto che poi, come sapete, erano destinate a essere le piscine di nuoto per i mondiali del 2010, ma non sono mai entrate in funzione, rimane lo scheletro della struttura senza che all'interno sia stato mai realizzato alcunché. Comunque Leonardo Bisogno ci dice: potrebbe sembrare a un osservatore poco avveduto che le opere previste per il giubileo del 2025, almeno di un anno dall'avvio dell'anno santo, siano in ritardo, con solo due grandi cantieri, quello del sottovia di Piazza Pia e quello del ponte dell'industria, già ben avviati, ma è solo un'impressione, perché il DPCM dell'8 giugno prevede che su 184 opere giubilari solo 44 debbano essere consegnate per la fine del 2024, e tra qualche settimana un nuovo DPCM aggiornerà le scadenze previste, in modo che anche ciò che oggi è in ritardo non lo sia più. Ma una volta perso Expo 2030, volato in Arabia Saudita, queste opere essenziali e indifferibili previste per il 2025, che però ben guardare diventa il 2026, ultimo anno per la spesa del PNRR, a cosa serviranno? Il salvagente della capitale mondiale del cattolicesimo è il bimillenario della morte di Gesù Cristo nel 2033, così che parcheggi interrati e grandi opere intorno al Vaticano, ma perché no pure il terminal per le crociere a Fiumicino, continuino a essere indeferibili anche dopo il 2025. La macchina commissariale avviata, basata sull'urgenza e sull'indifferibilità delle opere, finanziata con 3,4 miliardi, più della metà fondi PNRR, non sarà infatti smantellata con la fine dell'anno giubilare, dato che la maggior parte delle stesse prevede un collaudo a giubileo inoltrato e saranno destinate a diventare di più per evitare l'affollamento di cantieri proprio nell'anno dei milioni di pellegrini. Questo insomma è il quadro che fa il Fatto Quotidiano oggi, che poi dà spazio anche Marco San Giorgio, che è il commissario, il direttore di Giubileo 2025 SPA, che è stata un'audizione alla Commissione di Roma Capitale lo scorso dicembre, ha fatto un po' il punto sui lavori in corso. A me sembrava interessante perché in qualche maniera fa anche il paio con le notizie che abbiamo letto di cronaca nazionale sugli appalti e sul ponte sullo stretto. Cioè, questo rimane un paese, una città che pensa costantemente di rilanciarsi con il finanziamento, con l'erogazione a pioggia di miliardi e miliardi di euro per le grandi opere. È chiaro che nelle opere previste per il giubileo c'è di tutto, ci sono anche nuovi tram in periferia, c'è l'ammodernamento del ponte dell'industria, che era sicuramente un'opera necessaria e dovuta visto l'incendio che l'ha coinvolto, però di fondo poi il modello di sviluppo proposto non differisce poi tanto da quello che è stato portato avanti negli ultimi 40 anni, cioè l'idea che Roma si possa rilanciare costantemente attraverso grandi eventi e opere in cemento che garantiscano lati guadagni ai costruttori e un po' di riproduzione del consenso politico a chi governa, e quindi anche le notizie che venivano riportate sul porto di Fiumicino, sull'intenzione di realizzare un porto per le crociere, direi che fanno il paio di questa situazione. Io direi che per oggi ci possiamo fermare qua, anche perché sono le 9:30 di mattina, le altre cronache locali dei quotidiani sono impegnate soprattutto su vicende di cronaca spicciola, Letonia anche un po' palpa, aggressioni a Termini e quant'altro, insomma cose non particolarmente interessanti, l'ennesima querella sugli ambulanti e sulla loro regolarizzazione, col messaggero che ci dice che saranno destinatari di un apposito provvedimento dell'amministrazione comunale, poi i tutor, gli autovelox sulle strade, si parla soprattutto della tangenziale est quest'oggi per contenere il numero di incidenti sempre altissimo nella capitale, e verrebbe da dire su questo in conclusione che forse per diminuire il numero di incidenti l'unica maniera sarebbe superare l'idea di mobilità in una città completamente basata sul mezzo a motore privato. Siamo una delle città con più macchine al mondo per abitanti, in cui si passa più ore nel traffico rispetto a tutte le altre città europee, invece si pensa di affrontare questa situazione mettendo più telecamere, autovelox o cose del genere, tutor, oggi il termine tecnico è tutor, sulle strade della città. Ad ogni modo, saltiamo a piedi queste notizie, vi lasciamo in compagnia di un po' di musica. Nel corso della giornata continuando gli approfondimenti di Onda Rossa, l'invito è sempre quello di intervenire, chiamarci, sollecitarci attraverso il nostro numero di telefono, lo 06 49 17 50, e poi di consultare il nostro sito internet www.ondarossa.info per ascoltarci in streaming, per risentire i contributi che vi siete persi durante il palinsesto quotidiano di e per sostenerci come sempre da ciascuno secondo le proprie possibilità, ma anche a ciascuno secondo le proprie necessità, e la radio di necessità ne ha parecchie e impellenti, come sapete. Mantenerla libera nell'etere ha un costo non indifferente, e quindi con una mano sul cuore e una sul portafoglio vi chiediamo come sempre di fare la vostra parte. Grazie ancora di essere stati in compagnia di questa rassegna stampa e a presto.